Allora, Tempo senza scelte, diciamo un titolo impegnativo, no? Che tiene insieme una serie di elementi che hanno a che fare con la contemporaneità. Da una parte c'è questo mondo annegato, presente, indistinto, come dicono molti, in cui i confini tra spazio-temporali sembrano essere del tutto travalicati, e poi c'è la questione della scelta e anche del desiderio, quindi del futuro che essa stessa messa in crisi, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni. Da dove nasce innanzitutto l'idea del libro?
Beh, l'idea è quella di sviluppare su un piano che non fosse narrativo o non puramente narrativo una serie di temi che attraversano la contemporaneità. Quindi nasce letteralmente da una forma di delusione o disagio nei confronti del romanzo, rispetto proprio alla possibilità effettiva che il romanzo ha di muovere una discussione pubblica. Mi è sembrato negli ultimi anni, e questo non parlo naturalmente soltanto del mio lavoro, che la narrativa comunque non abbia più, almeno in Italia, la possibilità di scatenare, di muovere un dibattito, diciamo così, extranarrativo, extraletterario. E allora volevo porre dei temi che probabilmente già circolavano in parte nel lavoro narrativo, nel cantiere narrativo, portarli su una piattaforma diversa, che forse non è neanche di saggistica in senso stretto, però sicuramente è una forma, diciamo, più così argomentativa. Questo, diciamo, è la ragione legata al cantiere, all'officina. Su un piano contenutistico, la riflessione appunto su un tempo che sembra senza scelte, come dice il titolo, ma forse, come invece poi si vede nell'ultimo capitolo, quel titolo guadagna un punto interrogativo, forse è un po' un alibi o un'illusione che sia senza scelte.
Che significa questo?
Beh, significa che la percezione che abbiamo a queste latitudini, almeno naturalmente parlo dell'Europa o dell'Occidente, più o meno fiacco, più o meno incerto, più o meno insicuro di sé, di vivere un tempo in cui scegliere non è un gesto radicale, ecco, non è un gesto esclusivo, non è un gesto che ha delle conseguenze irreversibili. Abbiamo come traghettato il senso, il sentimento della scelta in una raggiera di opzioni che sembrano sempre tutte più o meno rivedibili, reversibili, sostituibili. E questo ha comportato, senza scomodare il proverbiale Bauman, userei invece una formula che mi interessa di più, di Remo Bodei, più recente, una sorta di identità aggiornabile, in cui l'aggiornamento funziona un po' come quello dei profili social. La scelta non è mai appunto estrema, estremista. È sempre una piccola scelta, una micro scelta, forse addirittura inconsapevole. Questo sentimento, diciamo così, di opzione più che di scelta ha un suo rovescio, perché nasce secondo me anche in un'epoca di privilegio, forse l'ultima generazione che invece ha percepito scelte radicali, ha investito di radicalità la scelta, è stata la generazione nata a ridosso dell'ultima guerra o quella appena, diciamo, nata nelle polvere delle macerie, quindi parlo della generazione degli anni 40. La mia, quella degli anni 80, ma varrebbe naturalmente anche per un paio di generazioni precedenti, non ha vissuto momenti, non ha vissuto quel crepaccio, quel bivio estremista. E questo ha un rovescio, qui invece vengo proprio alla temperatura emotiva della generazione a cui appartengo. È un lusso disperante, come dico nel libro. Uno parte da una condizione di libertà superiore, probabilmente, ma non sa che farsene. È come effettivamente un sentimento di galleggiamento complessivo in cui non accade niente di decisivo e definitivo.
E questa condizione è una condizione, appunto, lei identifica come un lusso, però appare, insomma, come una gabbia a lungo andare.
Sì, lo è, ed è faticosa ed è anche angosciante in molti casi. Adesso, naturalmente, senza diventare corrivamente così cronachistici, però c'è un aspetto che riguarda proprio la generazione, forse dei 30-40enni, ripeto, sempre a queste latitudini, quella di non capire mai quando è che si guadagna davvero un'identità. E l'identità, se è determinata da una sequenza di scelte esclusive, evidentemente è sempre qualcosa di molto polverizzato, di molto aereo, inconsistente. Nessuno di noi è stato costretto ed è costretto oggi a dare risposte nette neanche alle domande radicali che sempre hanno comunque governato la vita individuale e la vita collettiva. Faccio un esempio: nei grafici demoscopici c'è sempre quel segmento un po' buffo del non sa non risponde, no? Che naturalmente è determinato dal fatto che molti si rifiutano banalmente di rispondere a un sondaggio o non hanno voglia di rispondere. Però è come se noi abitassimo tutti più o meno consciamente questo segmento, perché la domanda, diciamo così, relativa all'identità politico-ideologica è una domanda a cui non vogliamo né possiamo in molti casi rispondere. La domanda sull'identità spirituale è una domanda che eludiamo in molti casi. Basterebbe citare la canzone di Sanremo, vincitrice di Sanremo, tanto per abbassare un po' il livello della discussione, però insomma, per capirci,
magari di esempi ne possiamo trovare di più.
Occidentali Scarma comunque è una canzone che, ecco, secondo me perfettamente inquadra il punto.
Però c'è una cosa, no, che su cui mi interessava il suo parere, perché ci riflettevo prima mentre lei parlava. Questa intervista va sul sito di Legge per non dimenticare e va su questo progetto che si chiama radiocora.it, che io dirigo e che, diciamo, nasce dall'idea di fare informazione a partire dalla Costituzione. E in effetti noi sappiamo che il recente referendum costituzionale è stato vinto soprattutto grazie al fatto che i giovani sono andati a votare, si sono messi in gioco. Quindi questo, come dire, è vero che c'è un... però su alcune scelte, diciamo, nette poi... questa cosa non è...
Infatti, è una giusta obiezione, nel senso che anche senza guardare soltanto alla stagione italiana, dove sicuramente la scelta referendaria è stata come una scelta, bisogna vedere da quali umori è stata determinata e da quanta consapevolezza politica, ma questo naturalmente sarebbe tutto un altro discorso. Questo però effettivamente raccolgo l'obiezione, perché basterebbe guardare a quello che sta per accadere, per esempio in Europa, tra il 15 marzo e la fine di aprile. Olanda e Francia saranno chiamate alle urne, e naturalmente quella è una scelta politica che poi ha un impatto significativo. Parlo per esempio di Brexit, è un'altra scelta.
Sì, sì, certo. Anche se lì si disse che i giovani disertarono le urne, quindi questo permise.
Però diciamo che in quanto, diciamo così, all'individuo contemporaneo non è che non sia messo di fronte alla scelta, però che quelle scelte siano poi riconducibili, questo credo che sia il punto più interessante, a una definizione di identità collettiva o personale, individuale, questo è molto più difficile. Voglio dire che fuori dall'ideologia, dal parametro e perimetro ideologico, è molto difficile che anche la scelta, mettiamo referendaria per venire al caso italiano, poi sia riconducibile a un'identità, mentre le generazioni pienamente novecentesche percepivano la scelta politica come un'estensione della propria identità, del proprio stare al mondo, no? Naturalmente rimando a un colpo d'occhio così, sì, anche sì, superficiale. Sì, sì, sì. Però oggi è molto difficile che anche la scelta dell'elettore di Trump, per esempio, sia una scelta che poi può essere riconnessa, e lo dico così per l'elettore di Trump, come per il giovane che ha votato al referendum contro Renzi o a favore, eccetera, delle scelte di modifica costituzionale, che poi quella scelta lì, diciamo così, la chiamerei estemporanea, spesso dettata da un umore o da un malumore istantaneo, sia riconnettibile appunto a un complesso identitario, no? Questo è secondo me il tema interessante. Mentre l'appartenenza di natura politico-ideologica o spirituale, appunto, determinava delle scelte che erano in fondo estensione di quell'identità. È come se invece queste scelte o opzioni, diciamo così, fossero determinate da qualcosa di molto immutevole, mutevolissimo, e non è che possono essere interpretate come una sequenza che poi riporta appunto all'identità. Sono molto esterne, diciamo, all'identità, non la definiscono, non la determinano né a priori né a posteriori. Questo sempre un po' estremizzando il discorso.
No, no, chiaro, chiaro. Un'ultima domanda che appunto, diciamo, naturalmente la scelta poi determina anche il desiderio, che ha a che fare con il desiderio, ha a che fare con il movimento, se vogliamo ha a che fare con la vita, ma e c'è anche il, se vogliamo, un quesito che pongo, no? Magari il tema del fatto che la nuova identità può essere non scegliere, cioè, nel senso che,
esattamente, o rinviare fino in
ma fondo. Questo voglio dire, non necessariamente può essere visto come negativo, c'è cioè una risposta alle troppe scelte fatte magari in maniera sbagliata dalle generazioni precedenti, ecco, un po' così.
Aspetti che l'ultimo segmento ho perso la sua voce.
No, siccome giustamente poi diciamo, io sono tra i 40 e i 50, no? Quindi generazione sì, immediatamente precedente alla sua, ma non quella di chi ha fatto proprio le grandi, grandi scelte, per intenderci. Allora, sì, però eravamo nel mezzo, quindi ancora noi, quelli degli anni 80, avevamo l'identificazione, no? Se vogliamo anche estetica, in certi canoni, cosa che si è tutta persa oggi, no? Le tribù che c'erano negli anni 80 a favore, sì, famose. Quello che chiedevo, che mettevo in questione, mi faceva piacere capire la sua opinione, se questo fatto di dire la mia identità è la non scelta non sia anche un po' una risposta usiamo anche un termine che sembra forte ma forse è attuale, alla devastazione che le scelte delle generazioni precedenti hanno provocato.
Certo, la scelta soprattutto ideologico-politica risente probabilmente di quello che lei dice, cioè c'è una sorta, direi, di diffidenza preventiva anche nei confronti della scelta politica. Adesso, al di là del fatto della partecipazione referendaria, no, che lei pensa a come anche soltanto di fronte all'orizzonte delle prossime consultazioni politiche la risposta dell'elettore medio e spesso anche giovane è: ma non so se ho voglia di votare, non so se mi va di votare, comunque so che il mio voto non ha chissà quale incidenza, no? È il sintomo di quello che lei diceva, cioè di una sorta di disancoraggio, di disamore per le scelte, proprio perché quello che hanno prodotto, non prodotto, comunque è un paesaggio abbastanza inquietante, disorientante, quantomeno se non inquietante. Allora, la percezione di sé come cittadino che sceglie o che non sceglie, beh, è determinata sicuramente dagli effetti anche negativi delle scelte del passato. Non credo però, fino in fondo, che chi non sceglie sia consapevole di quanto è rischioso, ecco, dire non scelgo e rivendicarlo, ecco, questo credo che sia un punto. E allora da questa prospettiva arrivo nel finale del libro a dire: no, ma noi le scelte le facciamo sempre, dobbiamo farle, non è possibile astentarci dall'orizzonte della scelta, anche i no che diciamo sono scelte, tanto quanto i sì. Allora quell'orizzonte diciamo medio, grigio, in cui uno non prende la posizione, non prende la responsabilità, è un orizzonte molto pericoloso, perché non è soltanto un orizzonte di delega politica, ma direi di delega proprio emotiva, esistenziale, intelligenza, e mi preoccupa molto di più questo aspetto della non scelta che della scelta, soprattutto se è consapevole.
Anche perché alla fine, se tu non scegli, c'è qualcuno che sceglie per te, questo è abbastanza inevitabile, no? Sia in campo politico, ma se vogliamo anche in campo esistenziale. No?
Diventa poi... Soprattutto campo esistenziale, infatti lì basterebbe ripescare quel Kierkegaard che sui manuali di liceo ammoniva che nel momento in cui tu non scegli, c'è un istante della vita, arriva un istante della vita in cui scegliere non è più dato. E credo che sia proprio quello l'aspetto più terrorizzante, no? del rinvio continuo della scelta. Cioè accorgersi che c'è un punto a cui arrivi in cui scegliere non è più possibile. Perché la vita, dice Kierkegaard, ha scelto per te o altri hanno scelto per te, quindi scegliere non è più possibile. In questo sì che è qualcosa che mette